bene, cambiamo decisamente argomento e parliamo del Toscana Pride. Lo facciamo insieme a Mirko Zanaboni, che è in nostra compagnia. Buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Dunque, Toscana Pride, perché c'è un nuovo modo di fare il Pride, questo che era... poi mi correggerai se sto dicendo
certo,
una cosa sbagliata.
Sì.
Insomma, il Gay Pride si è sentito spesso parlare perché è fatto in centri, che so, a Roma o in altri posti d'Italia. In questo caso, invece, lo si farà regione per regione.
Esatto, questa diciamo è una delle novità un po' degli ultimi anni, cioè il movimento LGBT, quindi movimento lesbico, gay, bisex e trans, ha scelto negli ultimi anni di privilegiare a momenti unitari di mobilitazione tante iniziative diverse sui territori, perché il movimento negli anni si è sempre più strutturato in associazioni e gruppi che hanno rapporti con i vari territori. Il rischio di andare necessariamente nelle grandi città tipo Roma, tipo Bologna o Milano, la nostra manifestazione si assommava a tutte le altre proteste che sono in calendario e quindi si rischiava una sorta di invisibilità, mentre portare il Pride in contesti locali, in contesti più piccoli, può ingenerare in quel tipo di contesto politico e sociale dei cambiamenti. In Toscana abbiamo avuto il Pride nazionale nel 2004 con la manifestazione finale a Grosseto e il contesto grossetano, grazie all'arrivo in massa di migliaia di militanti gay, lesbiche e trans, in qualche modo si è trasformato grazie a questa positiva presenza.
Posso intanto domandarti, magari se lo stanno domandando anche da casa, perché organizzare il Pride, che spesso è anche un provocatorio, giusto?
Assolutamente, è una delle nostre modalità di protesta, quello di rivendicare in termini positivi, allegri e a volte anche un po' provocatori la nostra presenza e la nostra esistenza. Non è un nuovo modo di fare protesta, ma è un vecchio modo di fare protesta. Ricordiamo che il Pride nasce dalla rivolta di Stonewall nel 1969, quindi dalla scelta di uscire in piazza rivendicando con forza e anche con un po' di aggressività, mi sentirei di aggiungere, le nostre esistenze. Per cui è giusto che ogni persona decida di affermarsi nel modo più libero possibile, quindi un Pride che darà spazio all'autorappresentazione di tutte e di tutti.
Ecco, a volte si percepisce la vostra necessità di appunto urlare, provocare, di andare anche oltre le righe, e ci si domanda: ma c'è ancora bisogno di tutto questo per veder riconosciuti i propri diritti, o insomma le mentalità stanno cambiando?
Allora, sta cambiando il modo di rappresentarsi ed autorappresentarsi. Negli ultimi anni i Pride, ad esempio, sono stati molto partecipati dai bambini e dalle bambine di famiglie arcobaleno, perché comunque la realtà delle tante famiglie omosessuali con figli è una realtà che ha prepotentemente cambiato il nostro movimento nazionale. Però esistono anche altre cose, non esiste soltanto il modello unico della famiglia, esistono anche altre forme, e un movimento che è plurale come movimento gay, lesbico, trans ne è in qualche modo la migliore espressione. E a me mi piacerebbe che il far passare il concetto che le diversità sessuali molto spesso sono ottenute all'interno di una sorta di pentola a pressione, per cui finché non c'è un'assunzione responsabile rispetto al proprio percorso identitario, tutta una serie di sensazioni, di sentimenti, di emozioni vengono in qualche modo compresse dentro una pentola chiusa. Per cui quando c'è troppa compressione, si sa, a volte c'è lo scoppio, e quindi c'è il fatto che si decida di affermarsi in modo prepotente e in modo forte. Movimenti come il nostro e associazioni come le nostre servono in qualche modo per contemperare queste diverse anime e dare a tutte queste spinte un percorso costruttivo. Dietro il Toscana Pride c'è una piattaforma politica che richiama le istituzioni a delle precise responsabilità, perché si ritiene che una società quanto più sia inclusiva, aperta ed accogliente sia in grado di evitare questa forma forma di compressione che può portare a degli scoppi che a volte sono, comportano anche dei danni personali. Rispetto alla modalità politica della provocazione, dello scollacciamento o altro, a me piacerebbe ricordare che il Pride in molte altre capitali europee e mondiali ha queste forme ed è ormai da anni riconosciuta come una manifestazione civica, indipendentemente da queste forme. Quindi in qualche modo a me non ci spaventa il fatto che ci potrà essere un po' di provocazione. Ci interessa invece il fatto che tutta la manifestazione con la sua piattaforma politica sia in qualche modo riconosciuta in quanto tale dal nostro contesto regionale e in particolar modo fiorentino, visto che sarà Firenze ad ospitare la manifestazione di chiusura sabato 18 giugno.
E non l'avevamo detto, infatti, sabato 18 giugno arriveranno un po' da tutta la Toscana, ovviamente, per partecipare a questo evento. Vorrei salutarti chiedendoti due cose. Cos'è che ti dà più fastidio nel comportamento generale e cosa invece ti fa piacere che hai visto negli anni cambiare?
Allora, la cosa che mi dà fastidio è una sorta di ipocrisia in cui si dice che grazie alla sempre più maggiore visibilità che hanno le persone gay, lesbiche e trans, non esista più una forma di discriminazione e pregiudizio. Questa è una cosa che a me dà particolarmente fastidio, ma lo dico anche sulla base della mia esperienza di volontario sul campo, di volontario di un centro di ascolto che accoglie giovani ragazzi e ragazze omosessuali e transessuali. Non è così, assolutamente, anzi a volte tutta questa visibilità mediatica che hanno alcuni personaggi, alcune figure, può comportare un ulteriore disagio nelle singole persone che non hanno la possibilità di fare percorsi simili nel proprio contesto di vita reale, per cui esiste ancora una necessità di parlare in termini costruttivi, in termini educativi delle diverse identità sessuali per riconoscere ad ognuno e ad ognuna la libertà di autodeterminarsi. Questa è una cosa che mi dà fastidio. A me dà fastidio anche il fatto che molto spesso le istanze del nostro movimento vengono ricondotte soltanto alla questione del matrimonio e alla questione della genitorialità, che sono un aspetto importante ma che riguarda solo una parte del movimento e comunque esistono tutta un'altra serie di politiche e di interventi che sono necessari veramente per permettere dei diritti che sono diritti basilari. A me mi piace ricordare perché il fatto che molte persone transessuali e transgender oggi hanno delle grandi difficoltà nell'accesso al lavoro. Quindi in questo senso per loro è necessario pensare a degli interventi specifici ad hoc che servono per non solo per aiutarle ad inserirsi nei contesti ma anche per modificare gli stessi contesti e renderli maggiormente inclusivi. La cosa che a me piace rispetto agli ultimi anni, che mentre qualche anno fa, io ormai ho quasi una quarantina di anni e 15 anni di attivismo sulle spalle, noi attivisti e attiviste eravamo una sorta di marziani, quindi una sorta persone pazze che in qualche modo dedicavano un proprio pezzo di esistenza ad una battaglia che era vissuta come una battaglia persa, come una battaglia in qualche modo delle porte di sfondo. E in verità, dopo molti anni, mi sento di dire che tutte le cose che abbiamo realizzato, le cose di natura più politica, ma anche quelle sociali, quelle culturali, poi hanno portato ad un cambiamento sociale. E noi aspettiamo ancora il riconoscimento giuridico, il Parlamento sta discutendo in questi giorni la Camera, il DDL sulle unioni civili, che speriamo possa essere approvato nella formula che è stata licenziata dal Senato e che sarebbe comunque il primo riconoscimento che avranno in Italia le coppie omosessuali. Però al di là del riconoscimento giuridico c'è un cambiamento sociale, culturale che è avvenuto ed è avvenuto soprattutto grazie alla nostra pazzia.
Bene, speriamo non ci voglia più pazzia ed estremismi in un futuro, ma che ognuno possa vivere la sua vita come meglio crede. Grazie a Mirko Zanaboni, buona giornata.
Buona giornata a tutte e a tutti.